Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. A Blatten la situazione resta tesa, il livello dell'acqua del lago formato dal blocco del fiume Lonza continua a salire e si prepara l'evacuazione. Controlli di idoneità sì, ma non si può imporre un'età massima per la pratica di medico, il Tribunale federale bacchetta il Canton Neuchâtel. Annunci e poi passi indietro, la politica di Trump riassunta in un soprannome, Taco, affibbiato dal mondo della finanza, e il presidente si infuria. Parchi, pensiline degli autobus e anche le spiagge, la Francia vieta il fumo nei luoghi pubblici all'aperto, la novità in vigore dal 1° di luglio. Lo sport, ciclismo, due giorni con tantissima montagna, decideranno il Giro d'Italia. Isaac Del Toro riparte davanti a tutti oggi in Valle d'Aosta. Andiamo a Blatten, dove la situazione dopo due giorni dal crollo del ghiacciaio del Birch è tranquilla, ma resta la preoccupazione per il lago artificiale che si è formato dietro gli accumuli di roccia che bloccano il fiume Lonza. L'acqua ha allagato il resto del villaggio risparmiato dalla frana e si teme che possa inondare le valli sottostanti. Paolo Latorre, allora quali sono gli ultimi aggiornamenti?
Il lago continua a riempirsi e il livello dell'acqua si sta avvicinando alla sommità del cono di detriti, e questo l'ha comunicato in tarda mattinata il cantone. Ci si aspetta quindi che il lago tracimi nel corso della giornata, e per questo motivo le autorità hanno aumentato la capacità di stoccaggio della diga di Verden. È in corso un monitoraggio attivo attraverso apparecchiature di misurazione della zona del disastro e del comportamento del lago, del fiume e della diga. Considerati i rischi e l'instabilità geologica, tra rocce, ghiaccio e fango, il volume totale stimato che è arrivato a valle è di 10 milioni di metri cubi di materiale. Qualsiasi intervento resta impossibile, si legge ancora nella nota del cantone. L'esercito è comunque pronto a intervenire con pompe idrauliche, escavatori e altre attrezzature pesanti per lo sgombero, nonché con attrezzature di illuminazione. Mobilitata anche la protezione civile con 50 militari e circa un centinaio di vigili del fuoco. Ti do ancora una cifra, che sarebbe 365, e sono le persone sfollate fino ad ora da Blatten e dai villaggi nella valle sottostante, e devono tenersi pronti all'evacuazione anche gli abitanti di Gampel e Steg, a una ventina di chilometri dalla frana. Saranno allarmati tramite sirene, si legge in una nota dello Stato Maggiore di Condotta. Le informazioni saranno fornite online e via SMS. Dal momento dell'allarme la popolazione avrà 2 ore di tempo per prendere le proprie cose e uscire di casa.
Queste le novità, grazie Paola Latorre, ma intanto ci si interroga su quale futuro potrà esserci concretamente per i 300 abitanti di Blatten che hanno visto sparire in un minuto gran parte della loro vita. Sarà davvero possibile ricostruire il villaggio, come affermava il sindaco immediatamente dopo la catastrofe? Sentiamo.
Abbiamo perso il villaggio ma non il cuore. Sappiamo dove sorgevano le case, la chiesa. Faremo quanto umanamente possibile per ricostruirlo e dargli un futuro. Queste le parole di Matthias Bellwald subito dopo la catastrofe, ma a mente fredda stamattina il consigliere di Stato Christophe Darbelay era di tutt'altro parere. Impossibile sgomberare tutti i detriti. Mettendo in fila tutti i camion necessari si arriverebbe fino al Polo Nord. Ma non solo non si può sgomberare, anche costruire sopra il materiale franato non è proponibile, ci dice il geologo Walter Wildi dell'Università di Ginevra.
Il faut sortir de la zone de l'éboulement. Évidemment, sur l'éboulement, on ne peut rien construire.
Sulla frana non si può certo costruire. Il terreno è instabile, incerto. Non si può inoltre escludere che ci sia altro materiale che scende a valle, quindi bisogna spostare il villaggio.
Per Walter Wildi il pericolo rimarrà anche in futuro.
On est dans une période où le climat chauffe.
Con il riscaldamento climatico il permafrost sale in quote, quindi le grandi montagne come quelle che sovrastano Blatten non si stabilizzeranno nei prossimi anni. Bisogna cercare di allontanarsi da questi rilievi.
Eventi come quello occorso a Blatten rischiano quindi di riprodursi più frequentemente. Il Vallese ha conosciuto il precedente di portata ancora maggiore nel 1991 a Randa, dove i 10 milioni di metri cubi di materiale avevano però solo sfiorato il villaggio. Per il futuro di Blatten si è ancora allo stadio di ipotesi.
On va
Essayer peut-être de recréer un horizon.
Cercheremo forse di ridare forma portando terra e humus per ricreare prati che diano foraggio, abbozza il consigliere di Stato Darbelay. Ma la situazione è inedita, richiede molte competenze e anni, ma il villaggio, conclude, rimarrà sepolto.
Energie e beaucoup de compétences pour pouvoir recréer quelque chose ici, mais c'est impossible de dégager, le village restera sous les gravats.
Era un contributo di Lucia Mottini. I cantoni non possono imporre un'età massima per l'esercizio della professione di medico, al massimo possono prevedere controlli sull'idoneità, lo afferma il Tribunale federale in una sentenza pubblicata oggi riferita a un caso avvenuto nel canton Neuchâtel. Sentiamo Roberto Scolla.
Nato nel 1944 e laureatosi in medicina nel 1970, negli anni seguenti il dottore è prima diventato uno specialista di medicina interna, per poi specializzarsi ulteriormente e praticare in ambito di medicina dello sport. Alla vigilia dei suoi 79 anni, il medico si è visto rinnovare l'autorizzazione a praticare, conformemente alla legge sanitaria neocastellana, solo fino al compimento del suo 80° compleanno. Decisione contestata dal medico che ha ricorso arrivando fino al Tribunale federale, dove ha ottenuto ragione. I massimi giudici svizzeri hanno così stabilito che la legge di Neuchâtel, che sembra essere l'unico cantone a fissare un limite di età assoluto e invalicabile, contravviene al diritto federale. La legge nazionale, afferma il Tribunale federale, regola già in maniera esaustiva le condizioni di autorizzazione e non fissa alcun limite d'età per l'esercizio della professione di medico. E quindi non possono farlo i cantoni, che hanno solo una limitata possibilità di azione, adottando disposizioni complementari. Tra queste, come hanno fatto alcuni cantoni, può esserci il rilascio di autorizzazioni di esercizio temporanee, così da poter verificare periodicamente se siano rispettate le condizioni per svolgere la professione di medico, ad esempio attraverso delle perizie che certifichino le condizioni e le capacità fisiche, psichiche e tecniche.
Dalla pagina estera, questa mattina a Gaza la distribuzione di cibo da parte della Gaza Humanitarian Foundation è stata nuovamente caotica, accompagnata da violenze e disperazione. Decine di migliaia di persone hanno percorso molti chilometri per ammassarsi attorno ai centri di distribuzione nel sud della striscia, dove Israele vuole concentrare la popolazione in vista di un piano di espulsione. La domanda è: quanto è sostenuto dai cittadini israeliani questo piano di espulsione da Gaza dei palestinesi? Che cosa dicono i sondaggi? Domanda che giriamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele.
Sì, buongiorno. Non è facile rispondere a questa domanda perché i sondaggi che vengono svolti dai mezzi di informazione israeliani, dagli istituti israeliani, in genere si concentrano molto sulla politica del primo ministro e sulla sua figura, mentre riguardo la guerra sicuramente c'è un sostegno indiscutibile da parte della maggioranza degli israeliani a portare avanti un conflitto che mettere fine al potere di Hamas a Gaza, questo credono molti israeliani. Rispetto all'espulsione abbiamo dei palestinesi da Gaza, abbiamo letto dopo che Donald Trump, il presidente americano, aveva parlato appunto di questa emigrazione volontaria da parte dei palestinesi, abbiamo visto che non solo il mondo politico ma anche molti israeliani avevano visto in questa soluzione di cui ha parlato Donald Trump quella che serve davvero ad Israele. Sono usciti anche altri sondaggi, in particolare uno del Penn University che è stato riportato anche dal giornale Haaretz, che addirittura danno un 82% di israeliani favorevoli all'espulsione dei palestinesi da Gaza. Io non so dirvi quanto sia affidabile questo sondaggio, sta di fatto comunque che le critiche che vengono rivolte al premier Netanyahu riguardano più la sua politica in generale, la sua figura, il suo essere un primo ministro con molti punti interrogativi per ciò che riguarda la corruzione, gli interessi personali, ma meno critiche vengono rivolte a Netanyahu quando si parla degli obiettivi della guerra. Gli israeliani continuano a pensare che il 7 ottobre sia accaduto qualcosa di incredibilmente grave e che quindi occorra trovare una soluzione radicale per il cosiddetto problema palestinese.
Grazie Michele Giorgio, collaboratore della Gerusalemme, per queste precisazioni sul sostegno, insomma, della popolazione israeliana alla figura del Premier e alle sue politiche. Abbiamo capito che ci sono delle sfumature. Dazi, ma non solo, la politica di Trump in questi mesi ci ha abituato ad annunci e retromarce, un atteggiamento che ha portato un giornalista del Financial Times e il mondo degli operatori finanziari americani a coniare un nuovo soprannome per il presidente degli Stati Uniti. Taco, un nomignolo che ha fatto andare su tutte le furie il diretto interessato. Ci dice tutto Sofia Stroppini.
Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out. What's your response to that?
I kick out?
Chicken out.
Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that.
TACO, un acronimo che sta per Trump Always Chicken Out, ovvero Trump si tira indietro. Il nomignolo deriva dalle recenti strategie commerciali del presidente degli Stati Uniti, che annuncia dazi elevati salvo poi tergiversare quando si accorge degli effetti negativi sui mercati finanziari. Di certo non ha strappato un sorriso al diretto interessato.
You mean because I reduced China from 145% that I set?
Non è debolezza, è negoziazione, puntualizza Donald Trump, visibilmente irritato in risposta alla domanda di una giornalista che definisce spiacevole e imbarazzante. Trump, che era abituato a beffare attribuendo ironici nomignoli ai suoi avversari politici, ora è stato beffato. Ma a lanciare questo nome per cercare di prevedere le sue mosse sono gli operatori finanziari della borsa di Wall Street, che prevedono che Trump minaccerà dazi esorbitanti e poi si tirerà indietro. Il termine coniato da un analista del Financial Times richiama anche la tradizionale pietanza messicana, un altro ironico riferimento alla politica di Trump nei confronti del Messico, caratterizzata da pressioni economiche e migratorie.
Divieto di fumo sulle spiagge francesi e in tanti altri luoghi pubblici. In Francia ogni anno muoiono almeno 75.000 persone per malattie legate al tabagismo, ciò che costa allo Stato circa 156 miliardi di euro, e anche per questo motivo l'esecutivo ha deciso di adottare una politica di repressione contro il fumo, in particolare quello passivo, allargando il divieto di sigarette anche negli spazi pubblici, appunto più gettonati, per messe invece le sigarette elettroniche. Ma sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Il mare, il sole e magari una sigaretta da gustare mentre ci si abbronza. Invece no, dal 1 luglio fumare in spiaggia sarà proibito in Francia. Lo ha deciso il governo, prevedendo pure una contravvenzione di 135 euro per i trasgressori, che poi non potranno accendersene una neppure nei giardini pubblici, alle fermate degli autobus, nei pressi delle scuole o degli impianti sportivi. Insomma, è tolleranza zero per il fumo, soprattutto passivo e soprattutto per preservare la salute dei minorenni. Come già avevano fatto negli ultimi mesi 1600 comuni, anticipando l'esecutivo e in alcuni casi allargando il divieto di sigaretta persino alle piste da sci. Forti del sostegno dell'opinione pubblica favorevole al 62% alla censura delle sigarette all'aria aperta. E se per il momento non è previsto un ulteriore aumento del prezzo dei pacchetti, la ministra della Sanità prevede comunque di imporre una diminuzione del tasso di nicotina entro il primo trimestre del 2026. Il divieto di fumare negli spazi pubblici sarà dunque la regola, ma non si applicherà alle terrazze dei bar e dei ristoranti e neppure alle sigarette elettroniche, quelle in realtà più gettonate dagli adolescenti.
Per la prima volta da 10 anni a questa parte, il governo argentino di Javier Milei ha emesso un'obbligazione statale denominata in valuta locale, il peso, un'emissione destinata però solo agli investitori esteri che potevano acquistare il titolo in dollari. Sul piatto c'erano $1 miliardo, la richiesta è stata di quasi il doppio grazie anche ad una cedola del 29,5% per 5 anni. Un segno di fiducia dunque, e proprio attorno all'efficacia verso le politiche ultraliberiste di Milei abbiamo discusso con un esperto. Sentiamo il contributo di Marzio Minori.
Javier Milei è alla presidenza dell'Argentina dal dicembre del 2023, ha ereditato una situazione economica piuttosto grave, ma ha saputo ridurre uno dei maggiori problemi del paese, l'inflazione, portandola dal 211% su base annua di dicembre 2023 fino a ben sotto il 60% di questi tempi. è migliorato anche il prodotto interno lordo, così come si è ridotto il debito pubblico. Ma di fronte a questi successi, il rovescio della medaglia parla di una disoccupazione in aumento e soprattutto un aumento della povertà. Come leggere quindi questi dati economici apparentemente contrastanti? Sentiamo Edoardo Beretta, professore all'USI ed esperto di economia internazionale.
Ma in questo momento l'Argentina sta soffrendo del processo di disinflazione sostanzialmente, cioè in altre parole la riduzione del tasso di inflazione comporta quello che in economia si parla di sacrifice ratio, cioè sostanzialmente una riduzione di quella che è la performance economica in generale. È importante però valutarne la sostenibilità, sarà importante capire quanto sarà il costo reale del processo di disinflazione in termini di salari reali, in termini di pensioni, in termini di welfare, che è quello su cui Milei è andato ad usare la motosega proverbiale che abbiamo visto in diverse apparizioni nei mesi precedenti.
Milei si è presentato, lo ricordiamo tutti, con una motosega in mano a voler simboleggiare il taglio degli apparati statali in nome di una filosofia liberista, la quale per definizione vuole meno Stato. È questa la ricetta giusta per un paese, l'Argentina, cronicamente in difficoltà?
Io credo che si stia passando da un eccesso a un altro. L'Argentina è stato senz'altro un paese statalizzato. In questo momento sta diventando un paese in cui lo Stato sociale è stato veramente ridotto ulteriormente, generando delle sacche di povertà. Certo, ci sono degli spiragli positivi, perché sappiamo che nel 2024 lo Stato argentino ha incassato il primo avanzo primario di bilancio. È troppo presto per poter dire se queste misure siano durevoli effettivamente. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'Argentina ci ha già abituato a delle dinamiche molto esplosive in territorio negativo, ma anche a un recupero estremamente rapido.
Una costante argentina è il ricorso ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale, ma l'Argentina arriverà mai a camminare da sola, anche magari grazie alle politiche di Milei?
Io credo che la soluzione chiaramente passi tramite il sostegno internazionale, però io credo che Milei forse farebbe una cosa più interessante e forse anche più nella sua ottica, quella di rilanciare il peso argentino, cioè disinflazionare durevolmente l'economia argentina, far sì che anche da un punto di vista non solo economico ma anche politico vi sia stabilità.
Si è aperta la 47esima edizione delle giornate letterarie di Soletta, manifestazione che quest'anno ruoterà attorno a un nuovo centro situato nel parco del Kunstmuseum di Soletta. Fino a domenica si potrà assistere a più di 140 eventi, un'edizione in cui si parlerà di temi come la violenza, la guerra, la perdita. Tra gli ospiti di spicco c'è anche la scrittrice e sceneggiatrice italiana Francesca Melandri. Tra gli ospiti ticinesi citiamo lo scrittore Matteo Terzaghi. Nell'ambito della manifestazione verrà consegnato il Gran Premio di letteratura alla scrittrice italofona Fleur Yeghi. E intanto si è spento negli Stati Uniti all'età di 87 anni lo scrittore keniano Ngugi wa Thiong'o, uno dei più celebrati autori africani di tutti i tempi. È stato più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, che non ha però mai conquistato. Negli anni 70 nel suo paese è stato dissidente, imprigionato ed ha vissuto in esilio per anni in America, da Nairobi. Ritratto del nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
And so I was in maximum security prison for a year. And during that year, that's when I decided to be writing in my novels and fiction and drama and poet in Gikuyu language, my mother tongue.
Ngugi wa Thiong'o, oltre che scrittore, drammaturgo, saggista e accademico, è stato anche una delle voci più autorevoli e meno scontate del continente africano. Ha raccontato in un epico romanzo, Un chicco di grano, le cruente battaglie per l'indipendenza del suo paese, il Kenya, fondamentale per capire le relazioni tra i colonialisti britannici e lo spirito libertario dei keniani, i rapporti di dipendenza di questi ultimi e i retaggi tribali. Poi ha analizzato i cambiamenti nell'intero continente, le speranze delle nuove generazioni, ma anche il nuovo colonialismo delle oligarchie africane che in buona parte resistono ancora oggi, abbandonando l'inglese e usando la sua lingua madre, il Gikuyu. Il Mago dei Corvi, uno dei suoi capolavori, rimanda a certa alta, immaginifica e metaforica letteratura sudamericana. Per le sue denunce del regime instaurato dal presidente keniano Arap Moi alla fine degli anni 70, 70 è stato appunto incarcerato e successivamente ha scelto l'esilio negli Stati Uniti, dove oltre a insegnare ha continuato a pubblicare soprattutto saggi, tra cui l'interessante Decolonizzare la mente. Come altre eminenti figure della letteratura africana, da Chinua Achebe a Wole Soyinka, Ngugi ha sempre cercato di smitizzare i luoghi comuni di un continente troppo spesso identificato solo con la povertà, l'arretratezza e le malattie. Non solo l'Africa, ma anche l'Occidente si dovrebbe decolonizzare, ha detto in una delle sue ultime interviste, per rimuovere definitivamente le scorie di schiavitù e imposizioni economiche.
Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio allo sport.